salve a tutte le persone che ci stanno ascoltando. Questo è il podcast del collettivo asessuale Cara di Boi. In questo numero abbiamo avuto il piacere di parlare di asessualità con la sessuologa Veronica Daloi. Chiediamo scusa per la qualità della registrazione, che non è onestamente delle migliori, ma abbiamo avuto dei problemi tecnici. Grazie.
Ok, quest'oggi al podcast di Carro di Buoi abbiamo con noi la dottoressa Daloi di Milano, che ringraziamo. È stata precedentemente ospite di Radio Freccia, ha parlato della sessualità e benvenuta.
Grazie.
E volevamo appunto parlare ulteriormente con lei di questo argomento di cui si sa veramente molto poco dal lato scientifico-psicologico. Adesso come adesso appunto chi pensa o appunto si sta appunto pensando di essere asessuale si trova spesso a confrontarsi con una serie appunto di difficoltà e non sa con chi parlare. È capitato appunto che si trovassero psicologi e questi psicologi avessero diversi approcci in merito all'argomento. Volevamo appunto, sì, siccome lei ha parlato in modo molto rispettoso di questo orientamento sessuale precedentemente, capire come mai ci fosse questa grande differenza a seconda appunto dello specialista professionista che incontriamo.
Allora, la premessa è che innanzitutto in psicologia ci sono differenti approcci, diverse teorie, e questo purtroppo è un argomento, soprattutto in Italia, in cui non si sono mai fatte delle ricerche scientifiche precise. È un argomento nuovo, quindi come sempre quando un argomento si affaccia sul mondo scientifico non ci sono degli studi che possano appunto documentare il fatto, senza contare che c'è anche, diciamo, un approccio culturale e dovuto a quello che si pensa di solito delle persone che non hanno interesse nella sessualità, molto negativo, quindi viene visto come non normale. In realtà al giorno d'oggi diciamo l'approccio prevalente in sessuologia è quello di dire che si tratta di una condizione assolutamente normale, o perlomeno è, diciamo, normale, se vogliamo usare questo termine sempre tra virgolette, perché in realtà non c'è niente che sia mai normale del tutto, laddove non crea disagio. Ovvero, un conto è se il fatto di non riuscire ad avere rapporti a me crea un malessere, perché in realtà li vorrei. Diverso invece è dire la mia condizione mi genera un malessere perché le persone mi giudicano per questa mia tendenza.
Parliamo quindi dal presupposto che l'orientamento sessuale, l'orientamento romantico in sé per sé non è una cosa appunto che possa causare un problema.
No,
può essere
no.
Il problema come appunto la si relaziona nella società e nei rapporti personali.
Esatto.
E se la si vive male può essere un problema da intraprendere un percorso psicologico, ma se non è un problema,
esatto,
non può essere appunto necessario farlo. Ovviamente ciò prescinde da eventuali appunto cose secondarie, malattie mentali o disagi,
esatto,
di disforia, quant'altro.
Cioè, parentesi, questo dipende, cioè, vale per qualsiasi orientamento sessuale.
Esatto.
Nel senso che poi è ovvio che quando si parla di sessualità nelle vite delle persone si va sempre ad indagare se ci sono stati dei traumi, se c'è qualcos'altro, ma questo indipendentemente dal che si sia etero, bisessuali, lesbiche, omosessuali o asessuali.
La questione che appunto ha evidenziato una attivista sessuale è che la sessualità è solo l'ultima possibilità che le persone appunto accettano se hanno superato tutta una serie, addirittura ad alcuni chiedono che ci sia un rapporto medico che dice che non proviamo attrazione. La trovo molto divertente come cosa.
Beh,
siamo l'unico orientamento sessuale a cui viene chiesto.
Esatto, però se ci pensate era così all'inizio anche per l'omosessualità. nel senso che si finiva negli ospedali psichiatrici e c'erano anche delle terapie di riconversione molto pesanti, che comunque adesso sono etichettate come violenza, quindi purtroppo quando ci si affaccia al nuovo spesso c'è sempre un velo di paura.
La fobia intesa appunto come irrazionale e immediata appunto antagonismo a qualcosa che noi incontriamo spesso è l'invisibilizzazione, cioè la questione che non è asessualità, è qualcos'altro. Per quanto in una piccola percentuale della popolazione la sessualità si suppone appunto una piccola percentuale, perché non esistono dati certi qui in Italia, una persona può avere qualche tipo di problema, ritenersi asessuale, poi non esserlo. Però,
certo, però qui bisogna distinguere bene, cioè un conto è se io non riesco ad approcciarmi al sesso perché ho diciamo subito un trauma, oppure se ho un disturbo, per esempio è stato visto che alcuni disturbi di personalità, tipo lo schizotipico, non piace il contatto fisico e non lo ricercano. Però quella è un'altra cosa, non si tratta di un orientamento sessuale, si tratta di una conseguenza di quel disturbo. Sono due cose un po' diverse.
Esatto, la confusione è che molte persone partono dal presupposto che noi asessuali, che appunto ci identifichiamo come asessuali, abbiamo un qualche tipo di problema a monte, per cui poi per accettarlo ci definiamo asessuali. Io invece ritengo che è anche possibile che all'interno della comunità asessuale qualcuno abbia una serie di problemi e che non abbia magari capito la differenza, però non vedo come per trovare queste persone si discrimini tutto un orientamento sessuale. È una cosa...
Sì, perché io potrei risponderle che anche all'interno di qualsiasi altro orientamento sessuale questo è un discorso che vale, nel senso che prendiamo l'eterosessualità, ovvio che scavando ci possono essere persone che hanno accettato l'eterosessualità come magari un qualcosa per non accettare altro, o una strategia per affrontare una problematica più importante. Questo ovunque, cioè quando si parla di asessualità pura e vera, si parla semplicemente di persone che non provano interesse per il rapporto sessuale, così come è inteso dalla comunità.
Ecco, questo è un altro punto che secondo me è molto confuso per sia il pubblico che per la psicologia, la questione dell'accettazione. Gli asessuali vengono accettati nella comunità in quanto di identità o di interesse romantico diverso dall'eterosessuale eteroromantico. Se sono cis eterosessuali o eteroromantici, attualmente gli eroace vengono discriminati anche dalla comunità, cioè viene detto loro: tu potresti passare per etero, non sei parte della comunità. Puoi far parte della comunità se sei trans e eroace, perché sei trans, non perché sei eroace. La cosa è comunque ci mette in una situazione veramente problematica.
Sì, qua purtroppo si entra un po' nel tema della psicologia dei gruppi, nel senso che più noi ci sentiamo appartenere a un gruppo, più discriminiamo chi ha le caratteristiche diverse da quel gruppo. Quindi il discorso si va anche più ampio e più generale e va oltre quella che è la sessuologia, ma diventa più anche una questione di psicologia sociale. In realtà cosa vuol dire potrei passare per etero? Attenzione, l'orientamento sessuale riguarda verso che cosa o chi io provo attrazione, intesa come attrazione fisica. Io posso amare una persona senza provare attrazione fisica per lei, quindi diciamo che questa discriminazione poi viene, cioè, di per sé non sta in piedi, cade da sola.
adesso parliamo, che lei non è riuscita ad affrontarlo durante l'episodio di Radio Freccia, della grey sessualità e della demisessualità, tralasciando appunto che i termini inglesi sono validi. Ok, può introdurci questo argomento?
Sì, allora, diciamo che, mi scusi, la demisessualità è appunto, viene vista come quelle persone che provano un'attrattiva sessuale verso anche quelle persone per cui hanno un legame affettivo, o quindi diciamo c'è la prevalenza di un legame affettivo rispetto a anche la prevalenza di un'attrattiva sessuale. Diciamo che qui si parla di appunto grey, perché siamo un attimo in un ambito di grigio, quindi non è così bene definito, è un po' più fluido anche qua, possiamo dire.
Diciamo che appunto come la sessualità etero e omosessuale ha comunque una gradazione eteroflessibile, omoflessibile, bisessuale, esatto, in centro, esistono comunque una serie di sfumature che vanno dalla sessualità,
esatto,
all'osessualità.
Sì, perché parliamo di un continuum.
Esatto.
Non ci sono delle caselle precise, questo è importante, sia in ambito sessuale che a livello di identità di genere, è tutto molto fluido, siamo su una linea che va da un estremo all'altro e in mezzo ci sono tantissime sfumature.
Posso chiederle la sua opinione personale? Qui appunto specifico che è opinione personale, non opinione medica, scientifica, per quanto riguarda appunto una persona decide di identificarsi con un nome piuttosto che lasciarsi con un altro, cioè io specificatamente decido di essere fare coming out come persona demisessuale invece che asessuale oppure lesbico.
Allora, diciamo che il mio parere personale non può non essere influenzato da quella che è la mia professione, perché comunque sono cose molto vicine, però io direi che se questa definizione aiuta la persona, perché alla fine le parole che usiamo definiscono anche la nostra identità, va benissimo, uno può definirsi con le parole che vuole, l'importante è che sia, diciamo, non sia la parola a definire la persona, ma sia la persona che si definisce con quella parola, ok? Che poi non diventi schiava di un'etichetta o di appunto una definizione. Questo è quello che penso io a livello personale, laddove poi ovviamente la persona stessa ha piacere ad identificarsi con quell'etichetta. Laddove non c'è questo piacere, ben venga non farlo, ecco. Io sono molto per il fare ciò che ci fa stare bene,
che è quello che appunto ognuno dovrebbe provare a raggiungere, il benessere con se stessi. Io sono,
esatto,
stata ovviamente negli anni dell'adolescenza, quale adolescente non prova un minimo di turbe, un minimo di malessere? È una questione che tutti passano nel periodo di crescita, credo che comunque
che è anche giusto, nel senso che io mi preoccuperei di più di un adolescente che sta benissimo, non ha nessuna turba, non ha nessun problema, piuttosto che di un adolescente che invece si pone delle domande circa la propria identità, perché vuol dire che sta andando avanti nel suo compito dell'adolescenza, che è quello di individualizzarsi, e per individualizzarsi io devo capire qual è la mia identità, quindi è giusto porsi delle domande che magari sono anche l'opposto di quello che mi dice la mia famiglia, gli amici o altro.
Esatto, io per carità mi sono appunto molto questionata sulla mia eterosessualità, poi sull'eventuale appunto omosessualità, bisessualità. Quando stranamente appunto ho incrociato il termine di asessualità, io ammetto di aver provato un grande senso di sollievo a non sentirmi più sola e di sapere che esistevano comunque altre persone come me.
Esatto, perché spesso i gruppi, cioè non solo c'è la discriminazione, poi nei gruppi c'è anche la parte positiva, ovvero di non sentirsi soli, di trovare qualcuno che ha vissuto la propria esperienza.
Infatti ho trovato comunque, per carità, non ho fatto subito coming out, ho questionato anche la questione dell'essere asessuale per parecchio tempo, provando appunto a fare diverse ricerche e quant'altro, Poi adesso mi trovo a mio agio con la asessualità e con l'identità sessuale, perciò ritengo che se una persona si trova a suo agio a dire che la sua identità sessuale o romantica può essere ace, non è un male. Poi se non è così specifico o non vuole appunto dire o ammetterlo con nessuno, può restare anche una cosa interna e personalissima.
Esatto, io ripeto sempre, l'importante è che le persone trovino il loro equilibrio e ciò che le fa star bene, indipendentemente da quello che fanno gli altri, che può essere anche riconoscersi in un gruppo o meno, ma come può essere anche la libertà, magari perché, appunto perché la sessualità è fluida, di scoprire nuovi lati di se stessi, un futuro, non è detto, insomma.
Infatti, io penso che una volta partiti dal punto di star bene con se stessi, da lì si può solo crescere.
Esatto, esattamente.
Per quanto riguarda il futuro della psicologia in Italia, le pensa che la sessualità verrà indagata, verrà ricercata, o sa di alcuni studi in Italia, visto che appunto lei è nel campo?
Allora, guardi, io me lo auguro tantissimo. Gli studi che ci sono tutti quanti all'estero.
Sì, il più grande in India, se non ricordo male.
Esatto, il Canada è molto avanti in queste cose. Purtroppo in Italia si parla tanto di sesso, ma non nel modo corretto. Sesso e sessualità, cioè se ne parla come una moda, qualcosa che è bello, qualcosa che è divertente, ma sempre in modo molto superficiale. Questo non vale soltanto per l'orientamento sessuale, ma anche dalle cose proprio basic, come può essere la contraccezione. Quindi diciamo
la contraccezione,
che...
la prevenzione comunque di
esatto.
malattie.
Esatto, perché... quindi diciamo che io me lo auguro. Si spera, ci sono alcuni studi e alcuni gruppi di lavoro che comunque lavorano in questo senso, non sono tantissimi, è comunque difficile fare ricerca di questo tipo in Italia, ma sono positiva, voglio essere positiva.
Speriamo appunto che, non so se ha saputo, adesso Netflix farà uscire la seconda stagione di Sex Education, che io ho trovato comunque sia divertente che educativo la prima stagione, non so se
certo,
lei per caso
però,
l'abbia.
Diciamo che già questo, che si speri che esca una seconda stagione su Netflix, è già indicativo del fatto, insomma, non bisognerebbe aspettare che lo facesse Netflix, bisognerebbe farlo già nelle scuole.
No, Netflix ha confermato appunto la seconda stagione, ma nella seconda stagione ci dovrebbe essere un personaggio dichiaratamente asessuale. Noi appunto teniamo monitorato questa serie TV che nei trascorsi sembrava appunto abbastanza rispettosa delle varie differenze, sia appunto di genere che di orientamento, perciò speriamo, teniamo incrociate le dita, perché appunto di rappresentazioni eroes non ce ne sono tantissime, e speriamo appunto che venga rappresentato un po' realisticamente parlando. Allora, noi sappiamo che lei deve prendere un treno, quindi
esatto.
La ringraziamo, io comunque ho la tosse, adesso probabilmente mi sputerò un polmone, quindi okay. mi muterò.
Va bene, io vi ringrazio tanto.
Ringraziamo lei, dottoressa Dalai, per essere stata con noi e buon viaggio.
Grazie.
E speriamo appunto nel caso, in un futuro magari, di incontrarla a Milano, se appunto sarà disponibile.
Certo, molto volentieri.
La sua agenda ovviamente dipende tutto da quella, e di nuovo buona giornata e buon viaggio.
Grazie, buona giornata anche a voi.
Per questo numero del podcast del collettivo Asessuale Caro di Voi è tutto, ci sentiamo al prossimo, ciao.